Radio Fly presenta Libri Radioattivi con Irene Interlandi.
Attenzione, elevato rischio di contaminazione letteraria.
Siamo all'appuntamento settimanale con Libri Radioattivi, consigli di lettura. Siamo però all'ultimo appuntamento di questa stagione e quindi saluto subito la nostra libraia, Irene Interlandi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi mancherà questa sigla, mi mancherà molto.
Senz'altro, però insomma, come ogni anno è giusto prendersi anche una pausa durante l'estate, poi torneremo più freschi che mai, ma soprattutto è giusto dare dei consigli di lettura per questa estate ai nostri ascoltatori. Allora, chi meglio della nostra libraia? A te, Irene.
Esatto, mi sono preparata bene per questa puntata perché ci tengo a darvi dei buoni consigli. E quest'anno ho voluto fare una cosa un pochino diversa, cioè ho iniziato a pensare, invece che per categorie di libri, ho iniziato a pensare un po' per categorie di lettori, e quindi ho iniziato a pensare a dei consigli, diciamo, per categorie di persone che affrontano l'estate in maniera diversa. Quindi partiamo subito dalla prima categoria, la più scontata, la più banale, e cioè quella del che ve lo dico a fare, tanto so già che li comprerete, li leggerete e ne riparleremo a settembre perché li stavamo aspettando tutti da troppo tempo. Sto parlando ovviamente del secondo volume dei Leoni di Sicilia, l'inverno dei leoni, di Stefania Ausci, appena uscito per Editrice Nord. Che sinceramente anche io non vedevo l'ora che uscisse, e non vedevo l'ora che arrivasse l'estate, perché l'altro libro l'ho affrontato appunto durante l'estate, durante per l'appunto una vacanza in Sicilia, quindi ormai per me questa lettura è collegata proprio a questa stagione, quindi stavo aspettando che scoppiasse il caldo torrido per godermi finalmente la seconda parte della saga dei Florio, perché noi li abbiamo lasciati, diciamo, un po' al raggiungimento del successo, all'apoteosi, alla morte del figlio Vincenzo, diciamo. Nel 1870 i Florio erano usciti dalla povertà, erano riusciti a raggiungere un ambito internazionale e stavano spingendo per far sposare il figlio con l'aristocrazia siciliana, di modo da entrare ancora di più in quel mondo al quale era ambito entrare. In questo secondo volume appunto li ritroviamo, e li ritroviamo proprio all'apoteosi del loro successo, perché riescono a entrare, praticamente a dominare il Mediterraneo con i loro vaporetti, il Ton e la Tonnara raggiungono un successo strepitoso, il Marsala e lo Zolfo gli danno un sacco di soldi, diventano evidentemente ricchi e diventano anche di rilievo internazionale, riescono veramente a entrare nei salotti europei. La cosa molto particolare di questo secondo romanzo è proprio il risalto dato alle donne della famiglia, perché se le prime due donne che abbiamo conosciuto, Giuseppina la fondatrice e Giulia la madre di Vincenzo, sicuramente importanti ma sempre relegate in un ruolo di secondo piano, diciamo con l'inizio del Novecento, con l'arrivo della Belle Époque e dello stile Liberty, le donne di casa Florio diventano conosciute e anche ammirate sulla scena internazionale, e quindi danno ancora più risalto e rilievo alla casa di famiglia. Io leggevo, ancora non ho affrontato il libro perché appunto me lo sto lasciando proprio per le vacanze, però leggevo che Ignazio Junior, perché nella famiglia Florio si chiamano tutti Vincenzo e Ignazio, quindi alla fine faccio confusione. Mi sembra un Ignazio Junior arriva a possedere 6 Panfili e si compra le Egadi. Quindi questo per dire proprio quanto di poco conto sia stata questa famiglia, però dopo c'è anche la caduta. E quindi ci si chiede, ma com'è possibile che, cioè lo sappiamo in realtà quello che è successo perché è storia, però Stefania Ausci ha veramente il merito di sapercelo raccontare in maniera appassionante, in un modo nel quale non pensavamo che fosse possibile approcciarsi a questa storia. È uscito anche, tra l'altro, questa mattina, quindi novità proprio appena arrivata, 3 di Valérie Perrin, l'autrice di Cambiare l'acqua ai fiori. è appena uscito il suo nuovo romanzo, è la storia di un'amicizia, tre sono appunto i protagonisti, sono questi tre ragazzi che sono legati da una infanzia molto stretta, che si conoscono in quinta elementare, fanno questo patto di vita nel 1986 e si ripromettono di abbandonare la cittadina di provincia nella quale vivono, di andare a Parigi e non lasciarsi mai per tutto il resto della vita. Nel 2017 viene ritrovata nel loro villaggio, nella loro cittadina, una macchina con un cadavere dentro in fondo a un lago. E questo mistero, che cosa c'entra con la loro amicizia? Che cosa è successo in questi anni? Valérie Perrin va, diciamo, a indagare questi anni dell'adolescenza, che sono sicuramente molto, molto interessanti, e lo fa con la sua penna. Quindi io già di per questo mi fido, lo prendo, e poi ne riparliamo a settembre di questi due, Gloria,
perché e ve lo so consiglio che anche subito,
ti ho visto.
Brava, esatto. Brava. Come sai, io quando ci sono i tuoi appuntamenti settimanali mi armo sempre di penna e foglietto, mi segno tutto e poi leggo.
Questo mi fa molto piacere. Passiamo all'altra categoria che ho chiamato estate in città. Estate in città, al caldo, a soffrire. Cosa di meglio vi posso proporre se non Delitto d'inverno di John Banville? John Banville è un autore di noir meraviglioso. Questo libro ve lo consiglio soprattutto per le atmosfere, perché nevica dall'inizio alla fine del libro, quindi... Ed è un noir, quindi quale miglior modo per farvi venire un po' di freddo, per farvi venire un po' di brivido e cercare di allietarvi queste giornate enormemente irrespirabili che sono già arrivate in città. L'ambientazione è irlandese, viene trovato morto viene trovato il cadavere di un prete ucciso con una coltellata alla gola in una casa di famiglia molto benestante, molto altolocata. Beh, però di religione protestante, quindi siamo in Irlanda nel 57, quindi guerre di religione, un periodo un po' particolare. Viene mandato a indagare sul delitto un detective sempre di religione protestante, cosa che era abbastanza inusuale nella polizia di quel periodo, che tra l'altro subisce enormi pressioni dai superiori, perché ovviamente c'è la Chiesa Cattolica che vuole che il caso sia insabbiato, che il caso sia chiuso, perché non è possibile che un prete cattolico sia diciamo coinvolto in qualsiasi cioè una bravissima persona, chi può essere stato a volerlo uccidere. Quello che è il merito di Banville è appunto la sua introspezione psicologica, la sua capacità incredibile di approfondire i personaggi e di creare proprio queste atmosfere veramente veritiere. Non lo sto dicendo per piaggeria, ma sul serio si sente freddo mentre si legge il libro, a parte appunto che nevica e quindi è perfetto, ma poi veramente con questa atmosfera molto fredda, molto rigida, con questa ansia, riesce veramente a creare un'atmosfera difficile da affrontare, ed è un noir perfetto per l'estate e per il periodo. Arriviamo a quello che è forse la nostra categoria preferita, Gloria, e cioè ho molto tempo a disposizione, affronto il mattone. Quale miglior momento per affrontare Una vita come tante, un tomo di sole 1050 pagine che vi lascerà.
Però si legge benissimo, devastato.
Allora, si legge in maniera eccezionale. Lei è un'autrice, tra l'altro, giovanissima. Questa è la sua seconda opera. Si chiama Yana Ghiara. Lo devo leggere perché non lo so pronunciare, perdonatemi. Yana Ghiara è un'autrice ed è una storia tremenda. Allora, mettiamo le mani avanti e diciamo subito di cosa si tratta. Si tratta di un vero e proprio mattone, si tratta di un libro, come dicevamo prima fuori onda, che ti lascia devastato, che arrivi alla fine e non sai neanche bene se ti è piaciuto, da quanto ti rimane addosso. È un libro claustrofobico, è un libro che in certi momenti ti chiede di essere lasciato lì. Cioè, io veramente sentivo il bisogno di chiuderlo, uscire, andare a fare una passeggiata, prendere una boccata d'aria e nel contempo continuare a leggerlo, perché comunque è potente, ti richiama. La storia è molto semplice, è la storia di quattro amici in una New York contemporanea. Ci sono JB che ha aspirazioni da pittore, vuole entrare nel mondo dell'arte, Jude che è un avvocato, Willem che è un aspirante attore che a 20 anni si ritrova a fare il cameriere perché ancora non è riuscito a diventare un attore, e poi abbiamo Malcolm che fa l'architetto. Si sono conosciuti al college, si sono trovati bene, quindi si ritrovano a vivere insieme e diciamo il romanzo copre un arco temporale che va circa dai 20 ai 50 anni. Sono 30 anni di vita, grosso modo. Una vita come tante in realtà è quella di Jude, che è l'avvocato, che è quello che raccoglie in sé più luci ed ombre, perché ha un'infanzia e un'adolescenza molto complicate, molto difficili, pervase anche di episodi violenti, del quale lui non riesce a parlare, non riesce a affrontare. Ed è una persona fondamentalmente molto chiusa, molto rigida, ha proprio delle difficoltà a interagire con le altre persone ed è fondamentalmente un autolesionista, una persona che ha un disprezzo di sé profondissimo. Non ho mai trovato una narrazione che riuscisse veramente a trasmettere questa cosa, questo disprezzo di sé profondissimo, questa violenza contro se stessi, perché arriva anche a avere degli atteggiamenti molto pesanti, veramente così ficcante. È una storia originalissima, 1000 pagine non vi sembreranno nemmeno troppe, non sembrano tante, perché ogni pagina è veramente centellinata, è necessaria alla narrazione, non c'è nulla che si toglierebbe da questo libro, per quanto ve lo consiglio, è tanto che ne volevo parlare, ne parlavamo prima fuori onda con Gloria, è tanto che ne volevo parlare, è tanto che ve lo volevo consigliare, però forse non c'è migliore stagione dell'estate per affrontarlo, perché bisogna affrontarlo con uno stato d'animo lieto, felice, non ci devono essere troppi problemi, troppi stress nella nostra vita, perché è uno di quei libri che rimane con noi, è uno di quei libri che ti rimane dentro, ti rimane addosso, continui a pensarci, continua a essere con te dopo che l'hai finito.
Assolutamente, sì, è un libro che entra in quella classifica della vita, no? Che a volte ci esortano a fare. Il libro, i 5 libri più belli che hai letto, ecco, sicuramente Una vita come tante per me è al primo posto, è bellissimo. Io invece l'ho letto in un periodo non proprio felice della mia vita, mi ha sconvolto, stravolto, e finito il libro, come a volte abbiamo detto anche in questa rubrica, è stato uno di quei momenti in cui dici: ok, adesso che cosa leggo? Non voglio più leggere.
No, adesso che cosa faccio? Cioè, che cosa ne è di me? Cioè, devo ricostruirmi io prima di poter affrontare qualsiasi altra cosa. È veramente un libro molto molto potente. Quindi per l'estate lunga, mattone, perfetto. Poi gli ultimi due velocemente, per i barbero dipendenti, per quelli che hanno sviluppato una dipendenza da barbero durante questi mesi di lockdown come la sottoscritta, per fortuna è uscito Alabama, che ci parla della guerra civile americana alla maniera di Barbero. Mentre lo leggerete, vi giuro, sentirete nella testa la voce di Barbero che ve lo legge, perché tanto vi fa quell'effetto lì, perché Barbero ha una scrittura che è veramente scorrevole, piacevole, tanto quanto ascoltare i suoi video. Lo ascoltiamo praticamente, lo leggiamo dal punto di vista dei perdenti, di quelli che sono i sudisti. Infatti la storia prende le mosse da una studentessa che va a intervistare un soldato che ha partecipato alla guerra civile americana. Anche lei è di origini del sud, però studia in un'università del nord, e quindi diciamo questo risuona c'è questo retroterra culturale, questo razzismo diffuso nel sud, che comunque diciamo unisce i due personaggi. Ciò che vuole la studentessa è arrivare a un episodio in particolare, Ovviamente però questo soldato ha quasi 100 anni, ha un tipo di narrazione molto lento, quindi per arrivare a questo punto, che a cui a questo episodio che lei vuole che lui racconti, ci vuole un bel po', perché lui vuole raccontare quella che è la sua storia, quello che è il suo punto di vista, e ci viene proprio proposto tutto quello che è alla base del razzismo americano, quindi veramente il rapporto fra bianchi e neri, quello che era la società sudista, quello che era normale, la schiavitù che era normale, era normalità in quel tipo di società. Quindi se vogliamo veramente capire la contemporaneità, come al solito bisogna guardare al passato e capire ciò che è stato, e Barbero ce lo racconta in maniera eccezionale con questi personaggi violenti, crudi, però molto veri. Quindi riusciamo veramente a immergersi in questo libro. Arrivo all'ultimo, non si può viaggiare, quindi, o comunque si può viaggiare in maniera limitata e limitante, quindi perché non farlo in altri mondi? Questo, Gloria, l'ho pensato per te, te lo giuro.
Ah, quindi me lo segno subito.
Piranesi di Susanna Clarke. Guardate, cioè, nel senso, l'ho portato perché voglio che tu sia conquistata anche solo dalla copertina.
No, infatti
di questo libro,
la copertina già mi piace molto.
Che meravigliosa. Allora, è un fantasy perché non si può etichettare in maniera diversa, ma non è un fantasy, non è un fantasy canonico. Allora, sono 250 pagine di libro, quindi già del tutto accettabile, ed è non si può etichettare in maniera diversa. Susanna Clarke riesce veramente a costruire un mondo in 250 pagine. Chi è Piranesi? Piranesi è il protagonista, di cui sappiamo subito che non è il suo vero nome, che vive in questa casa, in questo palazzo. È un esploratore, è un uomo molto giovane, molto curioso, che vuole, diciamo, arrivare a capire che cosa succede in questa casa. Questo palazzo è veramente molto strano, è fatto di infinite stanze fatte di statue che sono anche comunque dei simboli, e più ci rechiamo, sono in più piani, organizzate in più piani, più ci rechiamo verso l'alto troviamo le nuvole, se ci rechiamo verso il basso troviamo le maree con le ninfee. Quindi un mondo assolutamente particolare, molto strano. Questo mondo ha bisogno di essere scoperto. Se riesci a farti trasportare, basta che leggi le prime pagine, se riesci a entrare nel mood di questo mondo, riesci a farti trasportare dalla narrazione, e con Susanna Clarke è facilissimo perché ha una scrittura veramente incantevole, non è mai ripetitiva, non è mai noiosa, non si perde in dettagli inutili, è una scrittura incantevole, onirica. Se riesci a farti trasportare in questo mondo, vieni presa dall'imprevedibilità, perché in questa casa hanno abitato altre persone, e a un certo punto Piranesi scopre che potrebbe esserci qualcun altro in questa casa, quindi lui è mosso da questa curiosità di scoprire che cosa succede. Non è un fantasy canonico perché non ha una vera e propria trama, è un libro filosofico, è proprio una scoperta continua, è imprevedibile ed è intrecciato in una maniera assolutamente fuori dagli schemi.
Va bene,
quindi
mi hai convinto, guarda, io credo
è perfetto.
Credo che avrai convinto anche i nostri ascoltatori. Ti ringrazio, cara Irene, ti ringrazio per i suggerimenti che ci hai dato in tutte queste settimane, ti auguro una buona estate e ovviamente a presto.
Buona estate di letture a tutti, grazie.
Ciao, ciao. Irene, ciao.